Ecco, con molta semplicità ci avvicendiamo, facciamo un capitolo ciascuno, quindi così a titolo volontario chi vede che sta finendo un capitolo vuole andare a leggere, viene a leggerlo.
Capitolo primo. Parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità. Tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonte e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va e i suoi giri ritorna il vento, tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Io, Coelet, fui re di Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare e di esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutte vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. Pensavo e dicevo fra me, ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnavano prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche le stoltezze e la follia, e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore.
Io dicevo fra me, vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia. Gusta il piacere, ma ecco anche questa vanità. Del riso ho detto follia, della gioia a che giova? Ho voluto fare un'esperienza, allettare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Volevo scoprire se c'è qualche bene per gli uomini che essi possono realizzare sotto il cielo durante i pochi giorni della loro vita. Ho intrapreso grandi opere e mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutti di ogni specie. Mi sono fatto vasche per irrigare con l'acqua quelle piantagioni in crescita. Ho acquistato schiavi e schiave e altri ne ho avuti nati in casa. Ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero, più di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Ho accumulato per me anche argento e oro, ricchezze di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con molte donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più ricco, potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Pur conservando la mia sapienza, non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva di ogni mia fatica. Questa è stata la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Ho considerato che cos'è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re, quello che hanno fatto prima di lui? Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Eppure io so che un'unica sorte è riservata a tutte e due. Allora ho pensato: anche a me toccherà la sorte dello stolto. Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questa è vanità. Infatti né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto infatti è vanità, è un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore? E chissà se questi sarà saggio o stolto. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro, che non si è per nulla faticato. Anche questa vanità è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi. Fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare, bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare e godere senza di Lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità, è un correre dietro al vento.
Tutto al suo momento. E ogni eterno ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. un tempo per creare, per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha data agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita. E che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Ma ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto, c'è iniquità e al posto della giustizia c'è iniquità. Ho pensato dentro di me, il giusto e il malvagio, Dio li giudicherà perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui?
Tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita. Ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole, il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. per chi mi affatico e mi privo dei beni. Anche questo è vanità, è un'occupazione gravosa. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo, se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi, ma uno solo, come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Meglio un giovane povero ma accorto che un re vecchio e stolto, che non sa più accettare consigli. Il giovane, infatti, può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se, mentre quello regnava, era nato povero. Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti, ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male.
Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a Lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da adirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole, tu dunque temi Dio. Se nella provincia vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, perché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. In ogni caso la terra è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. Chi ama il denaro non è mai sazio di denaro e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Anche questo è vanità. Con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori. E quale soddisfazione ne riceve il padrone se non di vederle con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a suo danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà, come era venuto, e dalle sue fatiche non riceverà nulla da portare con sé. Anche questo è un brutto guaio, che se ne vada proprio come è venuto. Quale profitto ricava dall'avere gettato le sue fatiche al vento? Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, fra molti fastidi, malanni e cruci. Ecco quello che io ritengo buono e bello per l'uomo. È meglio mangiare e bere e godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte. Inoltre, a ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni, egli dà facoltà di mangiarne, prendere la sua parte e godere della sua fatica. Anche questo è dono di Dio. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, perché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore.
Un altro male ho visto sotto il sole, che grava molto sugli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera. Ma Dio non gli concede di poterne godere, anzi sarà un estraneo a divorarli. Ciò è vanità e grave malanno. Se uno avesse 100 figli e vivesse molti anni, e molti fossero i giorni della sua vita, se egli non gode a sazietà dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora io dico che l'aborto è meglio di lui. Questo infatti viene come un soffio, se ne va nella tenebra e l'oscurità copre il suo nome. Non vede neppure il sole, non sa niente. Così è nella quiete, a differenza dell'altro. Se quell'uomo vivesse anche 2 volte 1000 anni senza godere dei suoi beni, non dovranno forse andare tutti e due nel medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la bocca, ma la sua fame non è mai sazia. Quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? Qual è il vantaggio del povero nel sapersi destreggiare nella vita? Meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che esiste da tempo ha avuto un nome e si sa che cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo? Chissà quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua vana esistenza, che passa via come un'ombra? Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole?